Devo parlare del libro, del come è stato costruito, dei suoi contenuti e poi alla fine voglio dire anche qualcosa sulla figura di Pio La Torre. Eventualmente bloccatemi, perché appunto siccome mi sono appassionata ed è un libro che mi è piaciuto molto, mi ha fornito tutta una serie di stimoli che voglio condividere con voi. Arrivo subito. Allora, vorrei partire proprio dal testo e dal modo in cui è costruito, con uno stile che è chiaro, semplice, diretto e anche nelle immagini, nelle figure ben definito, ed immediatamente attraverso anche il passaggio cromatico dà idea delle sequenze, degli argomenti che via via si susseguono. Parte con una domanda molto chiara: chi era Pio La Torre? E a questa domanda dà una serie di risposte che poi il libro stesso sviluppa. Per far capire anche quanto è complessa la biografia di un uomo e quanto questa biografia personale e soggettiva si intreccia poi con la storia, con la S maiuscola. Quindi è un libro, a mio parere, in questo sono d'accordo con quanto diceva Vito poco fa, è un libro di storia. Ma è un libro di storia che tiene conto di questi due livelli, la storia privata e la storia collettiva e la storia pubblica. È uno dei pregi proprio di questo libro di far vedere come le biografie siano sempre biografie plurali, cioè la vita di ognuno è fatta della vita di tante altre persone. C'è questa dimensione di condivisione molto forte, c'è questa dimensione di bene pubblico e di socialità come elemento che è appunto nuovo, che torna e che viene rinsaldato in maniera molto forte, e c'è poi una idea della storia come una storia vista, e su questo poi torno, come una storia vista dalla prospettiva dei più deboli, come una storia vista, come appunto diceva Bobbio, con una ben precisa idea di cosa sia l'intellettuale, che se non può essere neutrale, perché appunto Bobbio diceva anche la neutralità significa prendere, non prendere posizione significa prendere posizione, ma l'intellettuale deve essere imparziale, cioè deve poter mostrare quali sono tutte le parti e poi dire da che parte sta, cioè collocarsi in maniera molto chiara da una prospettiva, perché non è possibile non prendere prospettiva se non prendere posizioni, appunto, se non in una dimensione ipocrita e una dimensione diciamo piuttosto falsa. Quindi chi era Pio La Torre? Pio La Torre, la risposta, sindacalista, segretario PC, politico, promotore del 416 bis, pacifista. Quindi si apre quindi a tutta una serie di livelli diversi che poi la figura stessa di Pio La Torre mette in evidenza. Il libro, dicevo, ha un intento prettamente didascalico, ma non nella maniera, nell'accezione migliore del termine, nel senso che è un libro che si può usare a più livelli. Da una parte c'è una storia che è raccontata, ma dall'altra io almeno ho apprezzato molto anche il metodo, cioè è un libro che è composto da una pluralità di fonti completamente diverse. C'è la lettera di Giuseppina Zacco, ci sono le parti di Renda, c'è la parte del discorso di Rocco Chinnici, c'è il racconto di Melania che appunto in maniera molto chiara cuce queste parti, c'è il racconto in prima persona dello stesso Pio La Torre, ci sono i documenti e poi ci sono degli inserti che di volta in volta vanno a spiegare le parole più difficili, vanno a spiegare all'interno, con una dimensione cromatica diversa e anche iconografica diversa, vanno a spiegare appunto che cosa sono stati i fasci, che cosa è il sindacato, per dare appunto notizia di quanto effettivamente è avvenuto. Dicevo, in questo libro noi troviamo e capiamo come i due livelli della storia, quindi delle vicende che rimangono poi nei libri, siano ripercorse, e dall'altra invece c'è poi una storia privata che si salda, ma su questo torno poi dopo, in una figura particolare e che in qualche modo lega i due livelli. E alla fine del libro c'è un glossario che io direi un glossario politico, nella accezione più bella del termine, con le parole che dovrebbero essere le parole di più difficili, ma non sono le parole più difficili, secondo me, non so se ho interpretato bene, sono le parole chiave che Melania ha voluto mettere in evidenza, poi le chiedo conferma. E di queste parole a me una in particolare, io vi devo leggere, mi ha fatto proprio, mi ha emozionato, anche perché non la si sente più, ed è compagno. Compagno nella sua accezione politica da una parte, ma compagno in una dimensione molto bella, perché lei dice: compagno è chi svolge con altri una stessa attività o fa parte dello stesso ambiente o gruppo o condivide le stesse idee. Quindi è il libro, è anche, diciamo, un invito, è una precisa indicazione di quella che è la dimensione politica della condivisione e della solidarietà. Quindi io insegno ai miei studenti come si fa ricerca, quali sono le fonti, qual è il modo di lavorare, ma insegno anche che c'è questa condivisione e questa dimensione comune. Allora, parlavamo al telefono con Melania e lei mi diceva di questo tema dell'educazione alla legalità. Ora, a mio parere l'educazione alla legalità è qualcosa di restrittivo. In un periodo in cui noi abbiamo le leggi ad personam, abbiamo i decreti sicurezza disumani, abbiamo una serie di ingiustizie che vengono poi codificate attraverso le leggi, a mio parere parlare di educazione alla legalità in quanto tale può diventare restrittivo. Abbiamo bisogno di, e qui la figura di Pio La Torre che viene addirittura arrestato e che va in carcere, dall'idea di una sana disobbedienza che viene fondata sulla capacità di ragionare, sulla capacità di mettere in discussione anche quelli che sono i pregiudizi, i presupposti che in qualche modo ci vengono ad essere inculcati. Allora, qual è il ruolo dell'insegnante? Io riprendo le parole di Weber, che parlando del rapporto fra l'insegnamento e la politica dice: all'interno di un'aula fare politica nel senso di prendere una posizione da un punto di vista partitico e quindi una posizione di parte è qualcosa che non è ammesso, ma il vero docente non può non fare politica, nel senso che non può non parlare del bene comune. E allora come può farlo? Può e deve farlo mettendo in evidenza quelle che sono le cose che non funzionano del suo partito, della parte che lui rappresenta, e soprattutto poi lui conclude dicendo: tra le pareti dell'aula di insegnamento una sola virtù ha valore, e lui dice la semplice probità intellettuale, cioè l'insegnamento prima è quello alla libertà intellettuale e al ragionamento. E in questo senso, anche qui voglio rifarmi a un'altra riflessione di Bobbio, che in un suo bel libro Destra e Sinistra dice queste parole: la ragione fondamentale per cui in alcune epoche della mia vita ho avuto qualche interesse per la politica, o con altre parole ho sentito se non il dovere, parola troppo ambiziosa, l'esigenza di occuparmi di politica, è sempre stato il disagio di fronte allo spettacolo delle enormi disuguaglianze, tanto sproporzionate quanto ingiustificate, tra ricchi e poveri, tra chi sta in alto e chi sta in basso nella scala sociale, tra chi possiede potere, vale a dire capacità di determinare il comportamento altrui, sia nella sfera economica, sia nella sfera politica e ideologica, e chi non ne ha. Quindi, ecco, il ruolo dell'intellettuale è quello di far luce su queste diseguaglianze, di far luce su queste ingiustizie e di aprire in qualche modo la riflessione, è una riflessione appunto di libertà riguardo al tema della politica e al tema della democrazia. Ecco perché, appunto, a mio parere, piuttosto che parlare di legalità, è il caso di parlare di libertà, di democrazia ed è il caso di parlare soprattutto di giustizia sociale. Tra i compiti delle agenzie formative, la scuola, l'università, secondo me sta proprio quella di demistificare le false verità, le ideologie date per scienza, il senso comune formato e fondato sull'obbedienza e promuovere nelle giovani generazioni il senso di responsabilità. È una forma di democrazia che è una democrazia emancipante, non infantilizzante, cioè una democrazia che non è fondata sul consenso plebiscitario, su una delega in bianco che viene consegnata a chi dovrebbe liberarci dalla fatica di pensare, perché molto spesso è questo che ci chiedono, tranne che ogni tanto ratificare attraverso le varie piattaforme con un sì o un no, cose che già sono state decise altrove. E allora, appunto, il senso del dissenso è proprio questo. A mio parere la scuola dovrebbe aiutare anche a sviluppare una sana capacità di non solo senso critico come capacità di confronto, ma anche una sana capacità di disobbedienza. In questo caso volevo ricordare anche quanto scriveva Fromm in un suo saggio proprio sulla disobbedienza, dove lui dice: per secoli i re, i sacerdoti, i signori feudali, i magnati delle industrie e i genitori hanno proclamato che l'obbedienza è una virtù e la disobbedienza è un vizio. E lui dice: quale premessa, un altro punto di vista, ci sia lecito contrapporre a questo atteggiamento la seguente proposizione: la storia dell'uomo è cominciata con un atto di disobbedienza. Se appunto la Bibbia ci dice la famosa mela che è stata presa contro la volontà di Dio, ed è tutt'altro che improbabile che si concluda con un atto di obbedienza. E poi dice: ma per quale ragione gli uomini sono così proclivi all'obbedienza? E risponde: finché obbedisco al potere dello Stato, della Chiesa, dell'opinione pubblica, mi sento al sicuro, mi sento protetto. Per disobbedire bisogna avere il coraggio di essere solo, di errare, di peccare. La libertà e la capacità di disobbedire sono inseparabili. Quindi in questo senso arrivo all'ultimo punto, la figura di Pio da Torre, che io in questo caso vorrei interpretare anche alla luce di questa disobbedienza, cioè di questa capacità anche di individuare, di andare controcorrente. Dicevo, nel libro si intreccia la storia con la S maiuscola e quindi l'occupazione delle terre, i decreti Gullo, le grandi manifestazioni, e Melania fra l'altro non si ferma alla morte di Pio la Torre, guarda anche quello che è successo dopo, l'approvazione della legge, il maxi processo, l'intitolazione dell'aeroporto di Comiso, la nascita del centro Pio la Torre, tutta una serie di vicende che prendono le mosse dalla sua presenza. E poi il libro ripercorre però anche la storia personale, questo è molto bello, una storia che è fatta anche di compagni, appunto dell'amicizia dei compagni con cui Pio la Torre a un certo punto divide pure il letto quando viene cacciato, in qualche modo allontanato da casa, o decide di allontanarsi da casa, e quindi si dividono il letto in una stanza per dare proprio l'idea della solidarietà. E dicevo, un altro elemento che è molto bello nel suo libro ed è questo il senso anche didascalico, la figura delle donne, che in maniera molto garbata viene fuori nella figura della madre di Pio la Torre, che pur non avendo un'istruzione però spinge il figlio a studiare, e viene fuori nella figura di Giuseppina Zacco, che è lei che lega la storia privata con la storia pubblica. E qui c'è la lettera bellissima che Giuseppina Zacco scrive a Pio la Torre quando nasce il figlio, durante il periodo in cui lui è in carcere, e in cui veramente si lega, vi voglio leggere e poi non vi tedio più, questo pezzettino, perché proprio in un momento in cui lei partorisce senza avere il marito a fianco, ha il coraggio, la forza, la grandezza d'animo di scrivere quello che appunto Melania ci ha ricordato. Intanto dà alla nascita di questo figlio un forte valore simbolico e dice questa nascita è un frutto di volontà, gioia, energia e sacrifici. E mette in evidenza il fatto che la nascita del figlio avvenga lo stesso giorno in cui l'Assemblea regionale approva un importante articolo della legge per la riforma agraria in Sicilia e commenta in questo modo: egli è una forza nuova che si afferma così attraverso una lunga lotta dei contadini siciliani che incominciano a conquistare palmo a palmo la terra da lavorare. E questo evento, poi lei dice, ci convincerà che la vita prevale sulla morte e ciò che è nuovo distrugge ciò che già è invecchiato e che alla fine prevale la verità. Ecco, questo legame fra questi due livelli dentro la figura di questa donna acquistano un valore enorme e anche attraverso queste parole le figure femminili vengono fuori con un grande spessore e con una grande autonomia. Chiudo appunto velocissimamente sulla figura di Pio La Torre e su quanto già ricordava Vito, una figura particolare di una grande umanità e di una grande, secondo me, di un'intelligenza vivace e ampia e capace di rendersi conto di una cosa che credo oggi dovremmo recuperare, cioè di quanto lotta alla mafia sia indisgiungibile da quanto dicevo prima, cioè da una precisa idea di società e di democrazia. Pio La Torre diceva che appunto liberismo selvaggio e sistema di potere mafioso vanno di pari passo, quindi non è una cosa diciamo occasionale il suo schierarsi col Partito Comunista di allora. E quindi appunto la sua lotta, la lotta per le terre, lo porta poi appunto a fare la lotta per la mafia, che diventa però lotta contro la povertà e contro l'emigrazione, diventa lotta contro la costruzione dell'aeroporto, ci sono dei discorsi di Pio La Torre bellissimi all'Assemblea regionale proprio contro l'edificazione dell'aeroporto nella zona di Punta Raisi, ma diventa anche lotta per la difesa della pace. E qui appunto c'è la manifestazione a Comiso, la grande manifestazione a Comiso, che lega la figura di Pio La Torre alla figura di un'altra grande vittima della mafia, di un altro grande uomo, Giuseppe Fava, che ricordando Pio La Torre proprio dice, parla dello spaventoso lampo di violenza che uno dopo l'altro ha reciso la vita di Mattarella, Costa, La Torre e dalla Chiesa e pone in relazione il mortale inquinamento del territorio di Priolo, la base missilistica di Comiso e la pervasività del potere mafioso. Quindi la mafia diventa un problema politico che è indisgiungibile anche dal tipo di società che appunto all'interno della quale ci si trova. E qui chiudo ricordando, come ricorda anche Melania, le parole della commemorazione di Rocco Chinnici, dello stesso Pio La Torre, laddove Rocco Chinnici, parlando l'11 giugno del 1982, quindi subito dopo la morte di Pio La Torre, definisce la mafia come una forza reazionaria per vocazione.